L'avevamo annunciato, sono le 22:30 minuti primi, l'abbiamo introdotta in questo modo. Salutiamo Deborah Petrina.
Ciao, ciao a tutti.
Abbiamo voluto cominciare così, subito, brutalmente, dalla musica. Dalla musica. Benvenuta dunque a Deborah. Siamo molto contenti di averti qui, perché è un po' che vedevamo le tue apparizioni sulla scena musicale, per quel che si può vedere qui in zona, e insomma, per chiudere
tutti i social YouTube comunque.
Sì, poi lo ricordiamo come si può più immaterialmente mettersi in contatto con lei. Non so neanche da che parte cominciare, sono quasi emozionato, sono tante cose che vorrei chiedere. Cominciamo dall'età, queste cose che non si
vogliono. No. Io comincerei da Radiohead.
Esatto, quello che volevo fare io. Allora, questa canzone che avete sentito era appunto Morning Bell, è un lavoro che porta avanti da un paio d'anni, quello su la rielaborazione di alcune musiche di Radiohead, in particolare mi sono fissata su Amnesiac, perché è uno dei dischi più particolari, più noise di Radiohead, e mi stimola appunto perché io sono una pianista così di background classico
e quindi molto pulita
sì, ho voluto vedere che cosa si faceva a scuola. Ho delle grosse fonti di ispirazione per quanto riguarda la rielaborazione dei Radiohead, e uno di questi è il mio lume tutelare, ed è Brad Mehldau, che è il pianista che forse stiamo sentendo ora.
No. Ma tanto io ho prima un'altra domanda, quindi non c'è problema.
Questo lo ascolteremo molto dopo.
Il brano che vorrei far sentire di Brad è Paranoid Android, che è un brano dei Radiohead del 95-96.
Era suo per il computer, sì.
Computer, sì.
È dedicato a Marvin, questa canzone.
Sì. E Mehldau ne fa una versione completamente diversa, usando piano preparato, trombone, corno inglese e molte altre cose. E la farei sentire.
No, io prima una domanda.
Ok.
C'è una lunga, no, non lunga. Recentemente abbiamo trovato molti compositori classici che rifanno canzoni elettroniche e cose di questo genere. Me ne vengono in mente qualcuno di cui non mi ricordo i nomi.
C'è un pianista inglese in particolare che rifà i Radiohead pure, classicamente, con un sacco di arpeggi. Non mi ricordo il nome.
Abbiamo ascoltato la London Sinfonietta fare pezzi della Warp, ma anche...
Sì, ma ci sono anche un paio di... c'è Max Richter, mi pare, che suonava, che rifà pezzi, ma anche... Francisco Tristano.
Sì, Francesco Tristano.
Francesco Tristano, che
anche lui è pianista classico.
Che rifà addirittura gli Old Wrecker e Jack Mills, mi pare, no. Vabbè, non importa. Francesca proprio terribili, e poi c'è, non so, sempre
non c'è più niente, è la recessione questa. La caduta dell'impero.
Devoluzionare.
La domanda invece mia è, questo è fin dalle origini il tuo background ispirativo, cioè partire da una formazione classica e poi cercare di contaminarla con, in questo caso, Radiohead, oppure questa è solo l'ultima fase della tua storia musicale, che non abbiamo neanche detto in che anno comincia, giusto?
Beh,
così,
certo.
Allora cominciamo. In che anno comincia la tua storia di musica?
Allora, nasce quando io ho 10 anni e comincio a suonare il pianoforte, e lì seguo tutto un excursus abbastanza classico di conservatori, poi di studi all'estero, borse di studio a Lubiana, Budapest. Le passioni un po' particolari sono arrivate quando ho cominciato ad interessarmi della musica popolare dell'est, in particolare ungherese, rumena, e poi da lì c'è stata una virata verso la musica contemporanea, quindi sono tornata in Italia e ho cominciato ad appassionarmi a questa, e ho inciso un CD in America di Morton Feldman, un compositore americano,
che con credo il Kronos Quartet abbia spesse volte interpretato.
Sì. E dopodiché, insomma, parallelamente ho cominciato a comporre io stessa e a usare la voce sempre di più, e quindi sono nate le mie canzoni, composizioni e anche rielaborazioni di questi materiali, che sono i materiali poi della mia infanzia, cioè tutto il rock a cui attingo, a parte i Radiohead che sono arrivati più tardi per me, però è stata proprio la prima formazione musicale prima del conservatorio. Quindi
adesso forse possiamo farlo anche ascoltare un po' di Brad Mehldau. Allora, questo musicista tu l'hai incrociato proprio per questa comune fonte ispirativa?
Sì, beh, no, non solo per questo, anche perché mi piace moltissimo come pianista, perché si discosta un po' dal classico pianista di jazz virtuoso e ha una particolare fantasia, uso del suono. Lui tra l'altro è un pianista classico, quindi insomma, c'è questo, c'è comune.
Quindi dopo il primo brano che abbiamo fatto ascoltare tuo, cara Morning Bell, questa è la volta di
Paranoid Android,
tratto dall'album Largo di Largo. Greg Meldau. Direi che è davvero una rivelazione questi 9 minuti di questo brano splendidi di Brad Meldau, e quindi un doppio grazie per essere qui, per averci portato anche questo pezzo del tuo percorso musicale che allarga anche il nostro di percorso. Ma ripartiamo da te.
Rimarrei nella commozione di questo pezzo per presentarne un altro, che sarebbe un'altra mia rielaborazione di un pezzo di Radiohead, Access Music. Ecco, volevo dire che forse il mio modo di rielaborare questi lavori assomiglia un po' a quello di Brad Meldau per il modo in cui lui li deforma e li amplia. E infatti a partire dai 3 minuti dell'originale lui arriva ai 9, anch'io con il prossimo Set Music arrivo a 7:15, quindi c'è una dilatazione del materiale e anche una scomposizione. Per quanto mi riguarda, ad esempio, invento delle introduzioni originali, come nel caso di Set Music, che non hanno niente a che vedere con la canzone dei Radiohead. E poi sì, a differenza di Brad Meldau, cerco anche di fare lo stesso lavoro di deformazione nella parte vocale, dove spesso aggiungo o invento delle linee vocali che non ci sono, oppure interpreto in un particolare modo. Ecco,
diciamo anche due parole sul come, quando e dove sono stati registrati questi brani. Del primo c'era quell'aneddoto allora, curioso che mi piace, perché può integrare, se vogliamo, anche il Morning Bell. Mi hai detto che a microfoni spenti che
questi stato... brani che hanno il pianoforte sotto, perché poi ce ne sono altri che hanno invece le tastiere. Quelli con il pianoforte sono registrati, non vorrei fare pubblicità, nel magazzino di pianoforti del mio personale accordatore, che gentilmente mi ha offerto questa sala piena di pianoforti aperti, rovesciati, che risuonavano tutti insieme, e molto suggestiva. Se non fosse stato per il rumore del riscaldamento, un po' invadente, però...
Ah, non era un effetto di remix sottostante di rielaborazione.
Quel tocco glitch.
Quel tocco glitch che a noi piace tanto. Ecco, a proposito di tocchi glitch o altro, quello che tu hai detto a proposito delle fonti originali che vengono dilatate, vengono in qualche modo modificate nella parte vocale, assomiglia molto un po' al procedimento che fa chi remixa oggi, se vogliamo, di solito prende la traccia base, la dilata, la... però penso che siano processi molto molto diversi in realtà. Sì. Da una parte un mero processo elettronico,
sì,
di
sovrapposizione, magari raddoppia o allunga semplicemente, in questo caso c'è un lavoro proprio sulla sostanza musicale che viene ampliata. Ad esempio le strutture accordali che sono nel pop, nella musica pop sono molto semplici, sono delle triadi. Quando si passa invece a una rielaborazione di tipo più jazzistico, vengono enormemente ampliate e si ha tutto uno spettro di possibilità che fa sì che ad alcune sezioni si aggiunga qualcos'altro, e spesso il materiale musicale si modifica, come nel primo pezzo abbiamo sentito Morning Bell, che iniziava con una parte che nell'originale sta in mezzo, poi la parte successiva era la parte finale, quindi...
Mi sembra di capire che è un processo tecnico complesso, ma è anche un processo emotivo, immagino.
Sì, beh, parte come un processo emotivo, certo. Sì, parte come un processo emotivo perché ascolti la canzone originale e da quella estrapoli qualche cosa che per te è importante, che vuoi, a cui vuoi aggiungere qualcos'altro.
Vuoi che lo...
Allora, il prossimo pezzo è Sweet Music, sempre dall'album che computer nella mia elaborazione.
Sempre registrato in quello stupendo location con rumore di riscaldamento in sottofondo. Noi siamo quelli alquanto sgrembi di Megaphone, continuate se volete a stare con noi al 049 880 9020 per comunicare in studio, se volete anche per porgere tramite noi qualche domanda a Deborah Petrina, ospite in studio. Exit Music.
Quando Leonardo mi ha detto viene qui questa ragazza, questa signora, è una che canta, suona e balla. Come va?
Non ho mai detto signora, perché si crea un incidente.
Come le vedine.
Sì, sì, qualcosa del genere. No. Allora, sì,
no?
Allora ho visitato il sito, che vi invito, poi ne parleremo, in cui ho visto che lei non solo canta e danza, diciamo così, quindi performance e così via, ma balla e basta anche, oppure balla e fa e i suoni sono di qualcun altro.
Sì, esatto,
parliamo di queste cose qui, balla e canto, così
tutto,
c'è un po' di tutto.
C'è un po' di
ci sono tre cose, canto, danza e
ci
suono,
sono
e ci sono tutte le, parliamone.
Allora, beh, vabbè,
sono sei, va avanti.
Partiamo dall'ultima cosa che ho fatto o dalla prima? Non lo so.
Facciamo dall'ultima e poi dalla prima. Io parto dal passato,
allora.
Sono ancorato al passato.
Beh, vabbè, l'ultima cosa che ho fatto è questo bellissimo festival che c'è ad Alfonsina, in provincia di Ravenna, Lavori in pelle, ed è una vetrina di giovani coreografi e io sono stata invitata come tale e ho presentato questo solo che si chiama Shishu ed è collegato a una canzone che faremo sentire se ci sarà il tempo. E quindi in questo caso era una performance
quello che è.
Di danza, in cui io ho praticamente due scarpe con i tacchi alti e però una mano infilata in una di queste, quindi tutto un gioco di illusioni sul fatto di avere tre gambe, una gamba in più, eccetera eccetera. E ad accompagnare questa performance c'era un video dal vivo di Luigi De Frenza che mi riprendeva le parti di me che il pubblico non vedeva, perché è tutto un lavoro che io ho studiato allo specchio, proprio cercando di vedere le illusioni ottiche delle forme che prendeva il mio corpo e diventava altro. E poi anche i suoni dal vivo di Emir Bjukic che amplificava sia la sedia con i suoi scricchioli, sia il pavimento con i miei movimenti e rielaborava questi suoni. E poi alla fine della performance io andavo in un angolino con la mia tastiera giocattolo e finivo l'operato con la canzone che è un po' un riassunto della performance e anche un po' della mia vita, questa Shishu. Ascolteremo.
È una cosa molto, molto complessa e deviante rispetto al semplice ruolo di pianista o di musicista jazz.
Sì.
Questo ti crea delle difficoltà di identità musicale quando si parla di te nell'ambito jazz?
A volte sì, perché a volte la persona che hai di fronte ha bisogno di capire con chiarezza che cosa tu fai. E quindi a volte sì, sento questo problema, però è parte del mio carattere, cioè ormai ho imparato che è così o così o niente.
Aggiungiamo un altro tassello a questa complessità. Io ho visto codesta signorina con una curiosa tuta da operaio, se non ricordo male, e un trapano in una performance che dir si voglia, una sera in uno dei tanti luoghi.
Attaccava una mensola pubblicamente? Cosa mi
no, credo ci fosse una sorta di dialogo, di misurazione.
Non solo, ma questa performance col trapano è stata usata contro di me poi, il giorno dopo, quando è uscita nel giornale,
non
il trapano. La vicina di casa, che si lamenta dei suoni che provengono dalla mia casa, ha mostrato al prete questo articolo in cui si diceva che Deborah Petrina suona il trapano, come a voler dimostrare i decibel che partono dal mio appartamento. In realtà era una cosa molto delicata, perché il trapano era amplificato solo per quanto riguarda i suoi suoni minuscoli, cioè quelli di aria e quelli di prima accensione del tasto, non pieno regime ma proprio il primo attacco. E tutti questi suoni venivano anche questi amplificati, elaborati da Nicola Buso, che era il compositore del pezzo, anche se mi ha lasciato molto margine di improvvisazione. E quindi il risultato non era per niente forte, ma erano campanellini, erano cose molto delicate, molto evocative.
Continua a ricavare elementi di collaborazione all'interno dei tuoi percorsi, sia per la performance di Alfonsina e questo. Quindi sei una persona in grado di dialogare con facilità? Qualche volta, no, non sempre.
Qualche volta dialogo. Ma nei pezzi musicali sono molto sola, cioè faccio un po' tutto da sola. Quando si parla della danza invece sì, mi avvalgo appunto di aiuti preziosi, aiuti suoni, soprattutto l'elettronica, perché ancora è un ambito per me sconosciuto e quindi c'è chi lo sa fare molto bene, e anche video e tutto il resto.
Parliamo di elettronica o elettroacustica?
Queste cose si introdotte che neanche sto io. Adesso lo chiedo qual è la differenza.
Ecco,
chiedilo a Luca, lui che deve saperlo.
Allora, credo di dover dire elettroacustica, perché i suoni generati sono naturali, cioè partono proprio da quello che succede concretamente. In questo caso il scricchiolio, il rumore del trapano, insomma.
L'ho scampata. Dunque, continuiamo a dipanare questo filo rosso musicale che tu hai, che sì, hai portato con te.
Ok, allora, dunque, per proseguire con le cover di razza, direi, proseguirei con questo gruppo che forse non è molto conosciuto ancora, i Bad Plus, un gruppo di New York. Il brano è un brano di Courtney Love, Dirty Blonde, e dura soltanto 3 minuti e 42 secondi.
Eccolo. A microfoni spenti di una tua scelta, okay, di agone musicale, certo, che è stata che è importante perché è stato un palcoscenico per molti artisti che poi si sono affermati, sì, e la tua esperienza a Retro Wave.
Sì, 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 a Retro Wave, che non ho vinto, appunto, ripeto, ma che mi ha servito particolarmente perché mi sono confrontata con un mondo musicale diverso da quello da cui provengo, perché io mi ricordo fino ai 18 anni ho partecipato a concorsi musicali pianistici, pianissimo classico, e quindi ritrovarmi...
Quindi hai vinto qualcuno?
Uh-huh. Beh, sì, certo.
Sì.
Ma ritrovarmi poi invece in quest'altra situazione è molto divertente, perché ho visto poi un'altra personalità emergere, insomma, da me, così, anche se comunque davanti a una commissione, sempre con l'idea del ho tirato fuori, diciamo, una cosa ben diversa da quella che avevo allora. E, ma io ho provato questi concorsi e li sto provando tuttora, perché credo che ci sia bisogno in Italia di una figura, non dico di me in persona, ma di una figura femminile soprattutto, che riesca un po' a rompere le righe. Sto quasi fondando un club di donne sole su palcoscenico, un po' matte. Ne trovo molte negli Stati Uniti, devo dire, soprattutto nell'area New York e San Francisco. E però anche in Europa, ad esempio a Varsavia c'è una ragazza fantastica, una pianista, tastierista fantastica e cantante. E questa cosa in Italia non è per niente diffusa, cioè la donna in Italia è cantante, stop, ed è attorniata da maschi comunque che fanno degli arrangiamenti, che suonano per lei. E, quindi ecco, mi piacerebbe.
Ma è solo questione, diciamo così, di ruolo sociologico della musicista che fa su da sé, o anche questione di genere musicale? Cioè, tu hai detto Wave, hai portato anche qualcosa forse di musicalmente diverso, certo, rispetto alla...
Certo, per me è sempre riconducibile comunque a una forma di rock, che definirei rock progressivo, perché sì, perché mi definirei così per l'impianto ritmico che continua a cambiare, per la complessità così armonica. Però sì, entrambe, sia un'affermazione di tipo sociologico che musicale, perché probabilmente vanno di pari passo, probabilmente sento il bisogno di dire qualcosa di diverso, anche perché sono donna, anche perché in questo contesto sento poche cose diverse dalla normalità, e quindi forse si mescono le due ragioni.
E al di là della, diciamo, dell'aver fermato questo percorso da Retro Wave a un certo punto, alle fasi, non so, regionali o quant'altro, ci interessa capire l'accoglienza della tua musica dal vivo, perché poi il pubblico, immagino, un pubblico variegato, che però si aspetta soprattutto rock.
Ma l'accoglienza è stata molto positiva, e credo che alla fine, al di là di... Del tipo di musica che fai, prevalga nel concerto dal vivo l'impatto che hai, quindi il tipo di energia che comunichi. Se arriva al di là di qualsiasi, sì, al di là di qualsiasi forma musicale. E il fatto che la mia musica non possa essere ricondotta a una forma specifica non significa che non arrivi veramente a chi l'ascolta, e ho avuto la conferma in queste ultime date, anche che ho fatto anche gli ultimi festival.
E la successiva mia domanda, banale probabilmente, ma che vorrebbe cercare di essere seria, è: la tua dimensione è più dal vivo o quando sei in studio per te?
Assolutamente dal vivo, non ci penso neanche un secondo, anche perché non riesco mai a trovare una formula definitiva alle mie canzoni, che continuano a cambiare e continuano a evolversi, e quindi cercare di fermare così, di fare una canzone, è sempre molto difficile, e soprattutto sento di avere molto bisogno della presenza del pubblico per dire quello che devo dire.
Ecco, magari poi lo diremo dopo, oppure possiamo già anticiparlo. Deborah in questo periodo ha partecipato a una rassegna al vivo con altre musiciste, appunto, poi magari ne parlerai proprio di questa dimensione, e magari ci ricorderai anche le tue prossime date e appuntamenti, se ci sono. Come continuiamo a dipanare il filo rosso?
Sono un po' incerta, se far sentire ancora un'altra, l'ennesima cover di Radiohead, o andare invece con un pezzo mio.
Forse andiamo con... Ti provi a stravolgere la...
Sì, dai, andiamo con Shishu, di cui parlavamo prima. Che
dal vivo è bellissima.
La canzone collegata alla performance danza.
Posso...
Il testo è in inglese.
Posso dire anche che racconta di quando l'hai eseguita a Padova, magari in quell'occasione, è stata fatta da te e poi da...
No,
lo ricordo male io, lo ricordo male io, ma scusa.
Forse qualcuno mi ha tirato una scarpa.
Abbiamo sentito molte cose, nessuna di queste è pubblicata, ma c'è un'unica cosa pubblicata in realtà? Un disco?
Sì, c'è stato pubblicato, che è il disco di Early and Unknown Piano Pieces by Morton Feldman.
Che non sentiremo questa sera.
Non lo sentirete questa sera.
Che non è nemmeno reperibile sul mercato europeo, immagino. Sì, sì.
come? No, ma sì, si può reperire dunque via internet, sicuramente poi forse in qualche negozio a Chicago, New York.
Noi frequentiamo spesso, sì.
Un'etichetta indipendente, Ogress, e basta, di un altro genere di musica. Quindi aprire un altro capitolo.
Parliamo velocemente di questa cosa qui e poi la chiudiamo, tanto passiamo all'altro. No?
Ok, si tratta di un autore, di un compositore americano che io amo particolarmente e che stranamente, beh, forse è bello comune questa cosa, che anche lui nel suo modo di comporre è stato completamente autodidatta, un po' come lo sono anch'io, che non ho studiato composizioni. E lui crea questi tappeti musicali che hanno una suggestione particolare, soprattutto forse per chi li suona, nel senso che possono essere dei pezzi a volte lunghi, anche 4-6 ore, non è il caso di questi pezzi che sono io, però mettono l'artista, soprattutto chi suona appunto, in una particolare forma di concentrazione e di, così, di ascolto di se stesso, del suono, che è veramente un'esperienza importante, insomma. Io ho registrato uno di questi pezzi in una basilica a Grand Rapids, vicino a Chicago, e questa basilica era piena di scricchioli per il riscaldamento, perché era molto vecchia, e quindi dovevo continuamente fermarmi e riprendere la take dopo che erano passati questi cigoli, e tra l'altro anche il treno fuori che passava di notte, perché si registrava tipo le 3 di notte. E questo esercizio di pazienza ha fatto sì che poi il suono è risultato ancora migliore, perché avevo talmente svuotato dentro di me, che alla fine anche le mie dita che scendevano nei tasti avevano un'altra consistenza. Quindi Morton Feldman usa, devo dire, sempre colori molto tenui, dal piano al pianissimo ai 3P e 4P, quindi usa tutta una gamma di sonorità dal quasi visibile all'invisibile, e sì, è un mondo affascinante.
Allargo un po' lo sguardo e volevo che magari spendessi qualche parola sul tuo legame con, credo, l'ambiente musicale, ma non solo, d'oltreoceano, perché uh-huh. ricorre spesso sì. sia nella scelta, in particolar uh-huh. modo delle tue frequentazioni vere e proprie, uh-huh. penso che abbia passato parecchio tempo, oltre che nelle ex repubbliche socialiste.
Ma parecchio tempo no, però ultimamente ci vado spesso, anche perché è nata una bella amicizia con delle musiciste di là, soprattutto donne, anche uomini, ma soprattutto donne. E tutto è nato, devo dire, perché c'è stata una trasmissione radiofonica su Radio 3 dove si parlava di musiciste donne con un background classico, e c'ero io, c'era Regina Spektor, che non ho portato questa sera, ma che è molto interessante pure, una pianista russa di New York, e poi c'era questa Emily Bizarre, che è una pianista cantante di San Francisco, che ho conosciuto appunto in questa occasione, c'era questa trasmissione, quindi ci siamo messi in contatto e da lì è nato questo mio viaggio negli Stati Uniti, che, in cui sono successe tante cose, perché ho anche fatto dei concerti di musica contemporanea all'Istituto di Cultura Italiano di San Francisco, però ho anche conosciuto lei e abbiamo suonato assieme in un storico locale di San Francisco, Caffè di Nord, dove la settimana prima aveva suonato Donovan. E questa è una cosa molto, molto bella degli Stati Uniti, cioè l'estrema apertura nei confronti della musica, che fa sì che nello stesso locale si possano sentire generi totalmente diversi da sera a sera o anche nella stessa serata. E ho conosciuto Emily Bizarre, di cui mi piacerebbe far sentire sì, almeno una parte di questo pezzo, in delay, che era proprio il pezzo che veniva trasmesso da Radio 3 assieme al mio quella sera,
e che adesso magari prepariamo. Questa tua frequentazione degli ambienti musicali newyorkesi, se non ho capito, prosegue in qualche modo la tua rivendicazione di un certo ruolo femminile di musicista, che qui in Italia invece uh-huh. non. La domanda che viene spontanea è: perché non scegliere allora di vivere anche per proseguire la propria ricerca musicale in un ambiente magari più fertile,
più stimolante? Sicuramente, sì, sì, esattamente. Sì, sì, è un pensiero che ricorre spesso questo. C'è anche da dire però che l'altra faccia della medaglia di questi paesi, degli Stati Uniti, è l'estrema difficoltà di sopravvivenza di questi musicisti, nel senso che il livello è altissimo, molto più che qui. La cultura musicale è altissima, però i concerti sono molto mal pagati, perché non ci sono festival, non ci sono finanziamenti come li possiamo avere in Europa. Tutti questi artisti fanno tournée in Europa proprio per poter guadagnare. Lì invece i musicisti fantastici possono accontentarsi di 50 dollari a serata, quindi è una situazione molto complessa, e però sicuramente stimolante, perché questa competitività e questa estrema produttività fa sì che non ci si fermi mai, e quindi tiene molto alto il livello.
Facciamo ascoltare allora questo brano che hai scelto da questo lavoro di Emily Bizarre, che porta il titolo di Angels Abacus, e... in delay.
Era In Delay di Emily Bizarre di San Francisco, è un brano sì, dalle sonorità un po' rock progressive, un po' pop, un po' Latoriamos. Emily Bizarre è una cantante fantastica che ha una formazione tra l'altro vocale, un premio vocale classico che si può veramente apprezzare, e soprattutto è una compositrice tastierista veramente notevole.
Spesso citi questo tuo amore a questa matrice rock progressive,
sì,
che però forse noi associamo anche a gruppi, cioè non a cantanti o a musicisti, ma a gruppi storici.
A gruppi,
rock.
Certo, infatti.
Ce n'è qualcuno in particolare?
Beh, sì, mi sono venuta su a Pane e Who, gli Who in particolare.
Who, progressive,
si apre la diatriba.
Crimson, Who, vabbè, Soft Machine, i Queen Soft Machine.
I miei stessi sono citati anche Pink Floyd.
Pink Floyd, certo.
E hai affrontato brani, oltre che dei Radiohead, anche...
Uno degli Who, sì. Ho affrontato Bargain, degli Who.
Che però non ascolteremo.
Che non ascolteremo, che non ho portato, che fa parte dell'album Who's Next. E
cos'è che ti piace, cioè, al di là del fatto che sei cresciuta ascoltando, uh-huh, il primo immagino sia stata una scelta consapevole,
uh-huh,
è il fatto che sia una dimensione musicale che sia spesso si dilata, cioè è proprio nella forma del progress,
credo proprio che sia nella complessità, sì, la complessità soprattutto ritmica. Tendo a stancarmi quando un pezzo ha lo stesso ritmo dall'inizio alla fine, mi piace quando invece così
un brano pop tradizionale, sì, con lo cestino immediatamente.
Ci sono delle cose belle, però mi piace essere sorpresa, insomma, da quello che sento e sì, non aspettarmi dei cambiamenti. Ecco, una cosa che non mi piace molto di quel rock progressive è l'uso delle voci, che è un po', vabbè, subordinato anche alla strumentazione, a volte un po' debole, però la struttura musicale sì, mi soddisfa, sono le mie aspettative, le mie esigenze. E poi c'è questa matrice rock comunque che non può venire meno, perché
oltre a Radiohead quali ascolti?
Ma vedi un po', fammi un po' tu le domande.
Dici così, ce l'ho manca, questo mi piace, e questo no.
Ma guarda, dici di gruppi più vicini a noi?
Qualcosa che senti che influenza la tua musica, qualcosa che...
Ma a dire la verità, che influenza la mia musica sento che è più questo tipo di jazz che ho fatto sentire, Bad Plus e Bad Meldau, che si avvicina al pop ma in un modo diverso. Perché sì, nel pop tendo a sentire più così, un po' più pesantezza.
Però prima o poi mi aspetto delle tue rielaborazioni in chiave progressi di qualche gioiello pop, di qualche canzoncina, potrebbe essere.
Sì, beh, c'è una rielaborazione che non so se può essere chiamato pop, Nick Cave, no, non tanto,
no.
Troviamo nemmeno,
cioè, prima o poi ci arriverai a qualcosa di...
Farei sentire invece la canzone Fuori Stagione, che le cui parole sono scritte da Patrizia Laquidare, da me,
Introduciamo allora quest'altro personaggio nella tua frequentazione musicale.
Questo personaggio un po' pop.
Chi è Patrizia, dove, quando, come?
Patrizia Bachibara, credo che non abbia bisogno di molte presentazioni, è una fantastica cantante e mia amica. È uscito ora il suo secondo album e abbiamo insieme una collaborazione basata soprattutto sul repertorio tradizionale veneto, completamente destrutturato.
E vi assicuro, avendo avuto modo di ascoltare dal vivo questo risultato, che è qualcosa di difficilmente descrivibile e che forse può vivere in effetti forse solo dal vivo, proprio perché...
Anche perché succedono sempre delle cose inaspettate anche per noi dal vivo.
Quindi se c'è qualcuno appassionato di melodie venete che vuole risentire alcune vecchie mie nanne e però è disposto a affrontare il rischio che questi gli appaiano in una dimensione nuova, beh, può seguire questo duo che ha avuto una data all'interno di una rassegna, magari ne parleremo, Ubi Jazz. Non so se ci saranno altri appuntamenti a breve, a medio termine con Patrizia.
Di noi due?
Sì, tu e Patrizia.
No, di fissati no, anche se ci sono tante proposte, ma nulla ancora di fissato.
Allora, casomai, vi daremo...
Vorrei annunciare l'uscita del nostro disco, spero che uscirà entro l'anno.
Dovete ancora inciderlo, però.
Come?
Dovete ancora inciderlo, dovete ancora farlo, dovete ancora inciderlo.
Non lo troveremo già in rete prima. No. Ecco, punto sui testi, sono le 23-36 minuti, ma abbiamo ancora parlato di quella che è la parte di scrittura di parola, la parola, certo. Stati emotivi, tranche de vie che raccogli, memorie, appunti, cosa c'è nei tuoi testi?
Allora, i miei testi nascono, tra l'altro non sono testi scritti in ordinati notes, ma sono tutti foglietti volanti che girano per casa, che perdo spesso, perché vengono fuori in momenti inaspettati, soprattutto nei viaggi, quando sono lontana da casa e quando posso riguardare le mie cose. E sono con molto disordine questi testi, proprio come degli impulsi a scrivere. Non scrivo mai perché devo scrivere, ma perché ne ho bisogno. E poi queste frasi o queste righe, insomma, diventano la musica e vengono modificate poi dalla musica. Però ecco, tendo a scrivere poco, perché scrivo soltanto quando veramente ne ho l'urgenza. E quindi devo dire che sì, mi vengono fuori naturalmente più note di quante non siano le parole. Ma magari, vabbè, magari sentiamo questo pezzo e poi farò sentire qualcosa con delle parole recenti.
Fuori poco.
Parlavamo di collaborazione, mi pare che ce ne siano tantissime di tutti i tipi, diversissimi, e ne cerchiamo anche ancora.
Allora, l'ultima collaborazione è stata con un'altra amica di New York, Annie Cohn, pianista anche lei, fisarmonicista e cantante, che ha vissuto a casa mia per una settimana, circa 2 settimane fa, ed è stato un momento molto bello per tutte e due. Lei innamorata dell'Italia e insieme abbiamo fatto 2 concerti. Ognuno con le proprie canzoni, ma poi anche con delle cose che abbiamo preparato assieme. E, Annie l'ho conosciuta in modi un po' strani, l'ho conosciuta attraverso MySpace praticamente. E ci siamo trovate molto affini, quasi sorelle, per moltissime cose, per così, fonti di ispirazioni, modo di comporre, background. E così è come, insomma, sentire di avere una... un'altra faccia di sé, dall'altra parte dell'oceano, non è male. Mi piacerebbe far sentire un pezzo di Annie, che forse è uno dei pezzi più così allegri, scanzonati, e che così accompagna spesso le mie giornate, 1977, Swimming Lessons.
Questo lo traiamo da un lavoro che è distribuito in Europa?
No, questo lavoro credo che non sia distribuito in Europa, solo lì. Tra l'altro il produttore è questo Marvin, Joe Marvin, che è anche il produttore di Norah Jones e di... qualcun altro.
E chissà che magari prossimamente non è anche di Deborah Petrina, non lo so. No, se l'album si intitola...
I'm Incredible.
Lei è Nikon, quindi qualcosa che difficilmente si... si potrebbe ascoltare in un'altra emittente radiofonica, ed è chissà che non nasca anche sulla lista per produrre qualcosa insieme. Avete i progetti, avete parlato anche
sì, certo, abbiamo intenzione di staccare le scene di tutto il mondo assieme, perché ci troviamo molto compatibili in quello che facciamo.
Ecco.
Siamo verso la fine, quindi converrà incominciare a condensare la faccenda dando un po' di riferimenti per ritrovare Deborah dopo che lei se n'è andata via da qui. Cominciamo da qualche sito web,
sì,
ad esempio.
Qualche sito web. Ma se andate su MySpace trovate adesso anche questo video Shishu di cui si parlava prima, questa performance, e il link è myspace.com/Deborah Petrina. Mentre il sito l'altro è www.deborahpetrina.com, Deborah-Petrina-mediano.
Facciamo qualche considerazione di bassa lega sociologica sull'uso del web. Così, sull'uso del web, su MySpace, su quello che può significare per dialogare con altri musicisti.
Già stati molto attenti, perché si può veramente focuccitare. No, è molto interessante questo, soprattutto questa nascita di MySpace, perché crea un collegamento fra musicisti, a volte è una perdita di tempo perché tutti ci possono entrare, anche chi fa musica in modo molto dilettantesco, però spesso se sai guardare trovi delle bellissime sorprese.
Hai detto per come funzione di vetrina per la tua musica in qualche misura?
Bah sì, in qualche caso sì, però soprattutto è un confronto tra musicisti, più che produttori, agenti, soprattutto per i musicisti, per un confronto, per un aiuto anche per musicisti, questo sì.
Soprattutto è dedicato anche un brano a questa, a MySpace.
Sì, esatto, ma potremmo fare sentire quello direttamente?
Se vuoi.
Sounds Like, allora.
Brano Sounds Like, ok, allora lo facciamo ascoltare il penultimo brano per questa sera, ma solo per limiti di tempo, perché purtroppo con la mezzanotte se ne va a Megaphone, e questo è appunto Sounds Like. Cinque minuti alla mezzanotte, dunque l'equipaggio musicale d'assetto variabile che nella sua navicella questa sera ha ospitato Deborah Petrina è giunto al momento dei saluti finali. Naturalmente quando abbiamo un ospite in studio per me molto importante, oltre ad aver parlato di quello che ha fatto nel passato più recente, vogliamo provare a parlare di quello che farà nel suo futuro più o meno prossimo.
Allora, le cose certe sono tre, le dico velocissimamente. L'11 e il 12 agosto alla Gipsoteca di Possagno, un progetto Canova, uno spettacolo di danza e musica, e chissà che cosa farò, ma ancora non lo so, dietro la coreografia di Iggy Seret, una coreografa israeliana. Mentre la cosa solo musicale si sposta al marzo del 2008 nello storico club The Stone a New York, il tempio dell'avanguardia newyorkese.
Naturalmente se prenotate adesso vi fanno degli ottimi sconti sugli aerei.
Naturalmente fra la Gipsoteca e questo concerto di marzo probabilmente ci saranno altre date, seguendo il
MySpace, che è quello più aggiornato, però anche il mio sito. Sì.
Dal punto di vista invece della tua produzione musicale, stai lavorando a qualcosa?
Certo, in continuazione. No, adesso avevo un'idea con Amy di riarrangiare alcune canzoni sue in versione mia e di portare avanti questo nostro progetto assieme. E poi si sta profilando anche una collaborazione forse con Tiziano Scarpa, forse faremo qualche cosa in una galleria a Treviso in settembre, però ancora le date restano un po' definite.
Collabora anche lui, uno che si apre ai fumetti.
Tra l'altro è un appassionato di Morton Feldman, anzi figlio di Morton Feldman, sale il mio, perché ci siamo conosciuti poco fa. E quindi ecco, questi sono i lavori musicali. E poi di idee ne ho tantissime, bigliettini sparsi per l'appartamento.
Naturalmente speriamo che quei bigliettini si traducano in
se passa la donna delle pulizie, la carriera della Deborah finita.
Gli si interrompe lì. Però potrebbe essere l'idea, non so, con un apparecchio Hoover, oltre dopo che abbiamo fatto quel trapano anche con un aspirapolvere Hoover o qualcosa del genere. E c'è un disco pensato in un futuro non lontano che raccolga una parte di questa produzione?
Sì, il disco per ora me lo autoproduco, il suo di mie canzoni. E aspetto sempre il momento che qualcuno si faccia avanti per farmi fare un disco.
Sempre tramite i contatti con l'indirizzo che ricorderei per l'ultima volta?
Sì, allora myspace.com/Deborah Petrina. www.deborah-petrina.com.
Ecco, qui troverete anche informazioni eventualmente su come fare ad avere qualche lavoro di Deborah stessa. Con cosa ci saluti?
Ci salutiamo con l'ultima mia canzone, scritta forse soltanto un mese fa, A ce soir à l'apéritif.